Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Dolomiti, bentornati in questa nuova e ultima puntata per il 2021 di Retroscena, il teatro alla radio. Io sono Maura Pettorruso, con me sempre Jacopo Candela in regia, e oggi per chiudere l'anno lo facciamo parlando di un festival che ha 22 anni di vita, un festival dedicato alla regia del teatro, e lo facciamo con il suo direttore artistico. Benvenuto Mirko Corradini.
Benvenuto, benvenute a tutti quanti, a tutte e a tutti.
Mirko, 22 anni di festival, resiste. Maggiorenne, diventando maggiorenne, cos'è diventato?
Ha quasi finito l'università a 22 anni.
È maturo, ora è il tempo che vada a lavorare, insomma.
Infatti, mi piace molto questa cosa che hai detto, il tempo è fantasio, come tutti i ragazzi, come tutti i bambini, come le bambine, e è cambiato tanto negli anni, è andato alle elementari, alle medie, alle superiori, e adesso deve laurearsi e quindi subirà un cambio, ma questo è un argomento forse che porteremo più avanti. Però hai centrato subito quello che è l'argomento centrale. Fantasio è un bel festival per me perché è in continua evoluzione, cioè di 5 anni in 5 anni, 4 anni in 4 anni si cambia un po', perché è bello divertirsi a cercare nuove strade.
Allora, intanto due parole proprio su Fantasio, un festival di regia che coinvolge 8 registi che vengono da tutta Italia, a cui viene proposto un testo identico per tutti, ogni regista ha 15 minuti per sviluppare la sua idea, presentarla davanti a un pubblico, a una giuria che poi eleggerà il vincitore. Questo a grandi linee è il festival.
Ma in realtà è proprio così, esattamente, cioè, è così. Molto grandi linee, ma questo è il festival, è molto semplice l'idea, no?
Semplice l'idea, poi il problema è riempirla, anche perché Mirko tu ti inventi sempre delle strategie per complicare la vita ai registi, perché il protagonista del festival di oggi chi è?
Il protagonista è Pierpaolo Pasolini.
Quindi un personaggio complesso, perché per Pierpaolo Pasolini, Mirko?
Perché il festival in tutti gli anni cerca in qualche modo di raccontare, no? Qualcosa, di capire qual è il testo teatrale, qual è la canzone, qual è la poesia, qual è la storia, qual è la fiaba, quando abbiamo raccontato Cappuccetto Rosso. E per raccontare l'attualità, perché quello il teatro fa, no? In qualche modo. Pierpaolo Pasolini perché... Io sono, lo dico nel senso veramente buono della frase, un direttore artistico egocentrico, no? In qualche modo cerco comunque in tutto quello che faccio di mettere me stesso, i miei pensieri, perché credo che questo debba fare il teatro, no? Se dirigi un teatro devi metterci una tua firma, se dirigi un festival devi mettere una tua firma, no? E io ho l'esigenza assoluta di persone forti, di persone di alta cultura. Ho bisogno e cerco in modo spasmodico le persone che ne sanno tanto più di me, no? E in questo momento storico non è un giudizio su nessuno, però ne sento la mancanza, cioè di Pierpaolo Pasolini io non ne vedo, non riesco a trovare. Ma abbiamo detto Pierpaolo Pasolini, poteva essere anche un altro personaggio, no? E quindi, e dall'altro punto di vista, mi continuo a chiedere come mai Pierpaolo Pasolini, che ha detto quello che ha detto, tutt'oggi non è ancora considerato uno dei nostri grandi filosofi, non so come chiamarlo, no? Al quale appoggiarsi.
Ancora divide, è un personaggio che ancora divide.
Sì, però la forza di Pierpaolo Pasolini non è un personaggio, cioè quando lui parlava stava antipatico alla destra, stava antipatico alla sinistra, diceva cose di destra, diceva cose di sinistra, poi aveva un'idea politica, insomma, con quella portata. Quindi, cioè, perché sta antipatico a tutti? Cioè, in qualche modo tutti i pensieri politici possono ritrovare qualcosa in Pierpaolo Pasolini. Ovviamente possono anche trovare il contrario di quello che pensano, perché Pierpaolo Pasolini era così, era in grado di... Ci sono degli scritti di una violenza, di una forza, di una... da un certo punto di vista, uso questa parola strana, parlando di Pierpaolo Pasolini, di una certa intolleranza anche che aveva, no? Che magari invece era assolutamente super tollerante su altre cose, no? Quindi questa persona con mille facce, mille sfaccettature mi ha intrigato. In più il prossimo anno sarà il centesimo della nascita, quindi queste due cose si sono messe assieme, cioè nel teatro si sa che funzionano, no? Anche queste ricorrenze, e le abbiamo messo lì.
E che cos'è che hai visto? Perché poi un conto è Pierpaolo Pasolini, un conto è come questi 8 registi lo hanno lavorato e lo hanno portato sul palco. Qualche cos'è che è successo?
È successo come tutte le cose difficili, nel senso che ci sono stati registi e registe che lo hanno affrontato e l'hanno portato sul palco, e registi e registe che l'hanno svicolato. questo è il spesso si fa, no? In qualche modo, quando la cosa che affronti è troppo grande, che sia un problema di vita, un problema di lavoro, e tendi a non volerlo affrontare di petto, non volerlo affrontare in modo diretto, ma forse passa, no? E devo dire che ho visto dei registi e registe che lo hanno affrontato, altri no, consapevoli che non abbiamo scelto senza nulla togliere un testo di Shakespeare, che voglio dire, cioè, ogni tanto basta dirlo, Shakespeare che funziona, no? In qualche modo. È difficile per Paolo Pasolini, no? E quindi abbiamo visto quanto coraggio hanno avuto questi registi e queste registe, no? E ne ho visto tanto coraggio, ho visto tante belle cose, devo dire la verità, ho visto una buona qualità. Ci sono stati, oltre i vincitori, la vincitore e la vincitrice, altre cose molto intriganti, molto interessanti, anche fantasiose, assolutamente, perché la regia, a me piace la regia fantasiosa, quindi fantasio, cioè, in qualche modo, infatti, non viene da lì, ma comunque
si porta dietro quel significato. Certo. Quindi alla fine hanno vinto in due, e questa è anche una cosa, Mirko, che mi dicevi particolare, perché sì, c'è stato un ex aequo.
Sì, un ex aequo per la prima volta in 22 anni, perché ho sempre, da direttore artistico, chiesto alla giuria di non fare ex aequi, anche se qualche anno c'è stata la possibilità, no? Quest'anno la motivazione della giuria è stata talmente forte, talmente chiara, che mi ha convinto. La motivazione è velocissima da dire, è questa: mi hanno fatto notare, mi hanno detto come Fantasio, mai un festival così tanto importante in Italia, che in qualche modo dà una direzione. Cioè, se vince un certo tipo di teatro, vuol dire che forse il teatro italiano si sta muovendo da quella parte lì. E i due spettacoli vincitori erano talmente diversi da loro, talmente due strade una opposta all'altra, che è proprio vero che il teatro italiano sta andando verso quelle due strade lì, quindi non potevi non farli vincere entrambi. È un'immagine che diamo del teatro, no? Questa cosa mi ha convinto e ho accettato l'ex aequo.
E vogliamo dirli i due vincitori?
Sì, uno è Michele Brasilio, e regista molto giovane, in realtà ha partecipato anche alla Biennale a Venezia quest'anno, insomma, quindi è uno dei registi in questo momento anche più in qualche modo più di movimento del teatro italiano, giovane, no? E l'altra è Valentina Cognatti, invece una regista che invece non è dentro il circuito, ma ha fatto uno spettacolo straordinario, una regia bellissima, assolutamente.
Questo è giusto, che il teatro, insomma, è soprattutto un festival di regia, premi quello che vede, non il nome o il posizionamento che uno ha, ma proprio esattamente quello che gli batte. Anche perché la cosa incredibile è che, oltretutto, perché diciamolo, in questo festival ci sono altri due premi, cioè il premio della giuria, che insomma, della giuria tecnica, che forse è il più importante, forse, ma poi c'è una giuria giovani e una giuria del pubblico, e incredibilmente la giuria giovani e la giuria del pubblico si sono di nuovo divisi su questi due, quindi era chiaro che dovevano vincere questi due. Esatto. Come è andato invece dal punto di vista del pubblico? Che percezione c'è stata?
Guarda, io non mi nascondo dietro
un microfono, perché in questo caso
io non posso dire che quest'anno il pubblico, c'è stato dal mio punto di vista un po' di delusione, no? È un pubblico molto inferiore al solito, e sono consapevole che il teatro sta vivendo un momento di difficoltà. Noi stessi in teatro abbiamo gli spettacoli, quelli che attirano di più, arrivavano 2 anni fa 400 persone, oggi ne arrivano 200, quindi abbiamo perso il 50% del pubblico, ma sono in contatto con tanti teatri in Italia, col Ministero, sono i numeri, sono le percentuali che ci giochiamo. Poi se chiamo il grandissimo nome, riempio, comunque funziona in questo modo. Però io ho trovato che il pubblico l'ho visto meno attento del solito. Ci sono tante motivazioni, alcune interne, alcune esterne. Quelle esterne possono essere il Covid, possono essere che probabilmente il pubblico in questo momento è talmente in difficoltà anche nella vita, che ha bisogno di svagarsi a teatro, che non vuol dire ridere, però affrontare le cose in modo leggero, e forse per Paolo Pasolini non era proprio questo, e quindi forse hanno avuto paura di quello. C'è il Covid, ma forse c'è anche il discorso, il fatto che il pubblico ha bisogno di novità, è bello dare al pubblico dei motivi per cui andare a teatro, no? Se tu fai sempre la solita cosa, Fantasio ormai sono 6 anni, 7 anni che ha questa formula qua, magari ha bisogno di dire: aspetta un secondo, che vado a vedere una cosa nuova, un Fantasio nuovo. E per me è stato un segnale molto chiaro che voglio prendere, e poi magari abbiamo sbagliato anche la pubblicità. Bisogna essere, insomma, io sono fatto così, non mi nascondo dietro agli errori degli altri, prendo prima i miei. Mi interessano di più.
Un'ultima battuta veloce, perché il tempo sta scadendo. Pensieri sul Fantasio anno 23, cambiamenti in corso?
Cambiamenti in corso, posso dire quello che ho detto dal palco, perché poi a me piace mantenere i segreti, che ho un'idea, e questa idea spero proprio di poter dire che il prossimo Fantasio non si farà con la neve.
Ah, beh, già qualcosa. Non ti chiediamo altro, ci vediamo al prossimo Fantasio e noi, dato che abbiamo citato Pierpaolo Pasolini, lo ascoltiamo in questo contributo audio. Grazie a Mirko Corradini e ci vediamo nel 2023.
Grazie a tutti e a tutte.
22, nel 22.
E non il fascismo. Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto. È avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere e sparire. Adesso, risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.
Retroscena, il teatro alla radio.
E come promesso abbiamo ai nostri microfoni uno dei vincitori di questa 22esima edizione di Fantasio, il festival di regia, anzi una vincitrice, perché ho con me Valentina Cognatti da Roma per l'associazione La Compagnia Margot Theater. Benvenuta Valentina.
Grazie.
Allora,
grazie.
Intanto complimenti, che emozione si prova a vincere Fantasio?
Tanta.
Te l'aspettavi?
No, siamo venuti qua perché era bello, raccontare Pasolini, e avevamo uno spettacolo in cui abbiamo creduto subito. E però è chiaro che poi l'emozione di essere nominati, poi la prima volta, poi la seconda volta.
E infatti diciamolo, perché tu hai vinto non solo il premio della giuria, diciamo, tecnica ex aequo con un altro vincitore, ma anche il premio del pubblico.
Sì, che è stato molto forte, perché il pubblico è il pubblico.
Certo.
Quindi poi veniamo da Roma qui a Trento, quindi siamo distanti, tanto distanti.
Sì, non era un pubblico che dici ci siamo portati degli amici.
No, esattamente, non eravamo noi, e quindi entri in un teatro dove puoi solo raccontare, non hai altro modo, non ci sono amici, non ci sono parenti che possono stare lì per te. E quindi, ed è poi la cosa che gli artisti dobbiamo fare, raccontare. E noi abbiamo raccontare qualcosa, ed è il fatto, ecco, che il pubblico abbia apprezzato. Ci sono state persone che hanno fermato me, hanno fermato gli altri attori, i ragazzi che erano in scena. È stato un momento molto bello, ci siamo confrontati, è stato emozionante partecipare. E poi è chiaro che dice, è stato bello anche vincere. Beh, sì, perché uno lavora, cerca di trovare un senso in quello che fa, e poi partire da Pasolini, quindi un poeta così, è stato sì, tanto emozionante, ecco, vincere con Pasolini. Ecco.
E attraverso
e
Pasolini.
Attraverso Pasolini, anche per Pasolini.
Esatto, infatti.
Perché comunque anche questo c'è tanto da dire.
Entriamo nel tuo lavoro, perché
sì,
appunto parliamo di Pasolini. Tu sei partita dalla poesia, che era lo spunto lanciato
sì,
dalla direzione artistica, e poi dopo ti sei fatto un viaggio dentro Pasolini. Quindi
sì,
che cosa accade? Che cos'è che ti ha colpito? Da dove sei partita? E che cos'è che hai restituito a questo pubblico che poi insomma ha accolto?
Sì, allora io parto sempre dalle immagini. Questo è una cosa mia... Che ho sempre, ho letto la poesia e ho avuto un'immagine, e mi ha colpito molto la frase finale, cioè tutto il testo è tanto forte, è fortissimo, e l'immagine finale è questa Italia in cui lui dice proprio di profonda in questo mare, tuo bel mare, e io ho visto quest'Italia, a cui non ho mai pensato in questo modo, proprio come una tavola che sprofondava all'interno del mare, inghiottita da questo mare. E da lì nasce l'idea di mettere una tavola, una pedana di 2 metri per 2, una tavola, poi una tavola di 2 metri per 2, che rappresenta l'Italia. Non rappresenta solo quello, perché poi sopra c'è scritta la poesia, perché poi lì è nato la domanda, ok, come fai a dire la poesia di Pasolini? E lì è stato forse il momento più difficile, perché io ho detto no, ok, no.
Non mi metto a recitarla.
Nessuno lo può fare. Questo è la mia, il mio. Mi ci sono scontrata con queste cose. Ok, allora non si può dire, non la possiamo, non possiamo fare nulla. Quindi mettiamola, scriviamola. Cioè lui l'ha scritta, scriviamola e raccontiamola come sappiamo fare. E quindi c'è, cioè, la poesia presente sulla tavola. E poi a seconda gira, questi poi sono dettagli. Cioè nei momenti in cui ci sono film, la pedana, io ho lasciato la pedana chiara perché ho fatto uno studio anche sulle luci di Pasolini. Lui usa queste luci piatte, per cui questa pedana che riflette bianca nei momenti in cui ci sono le parti di film, e la poesia invece che compare nei momenti di vita proprio di Pasolini. E quindi c'è questa poesia che appare grande, e così inizia lo spettacolo con questa pedana in verticale e lui al centro vicino alla pedana, e da lì, dalla sua testa, dall'immagine della poesia, inizia lo spettacolo e parte con questi ragazzi che saltano.
Uno spettacolo molto fisico.
Teatro fisico.
E ci che sono... percorre Ragazzi di Vita, sì. L'Accattone, Mamma Roma, sì. Le donne di Pasolini, sì. Insomma, hai messo assieme. Quello che ti chiedo, Valentina, sì. Quello che mi interessa è, sicuramente hai dovuto fare un grande studio di questo straordinario uomo. Che cos'è? Qual è la cosa che maggiormente ti porti a casa, non solo come artista ma anche proprio come Valentina? Normalmente quando si studia profondamente un personaggio c'è qualcosa di cui ci si innamora che poi diventa tuo, nel senso che non te lo possono togliere più.
Io
no?
Non saprei cosa non innamorarsi di Pasolini, cioè non so, girerei la... è tutto, cioè, non saprei cosa dire a livello poetico, a livello di cinematografico, come vita.
Troppo complesso, un personaggio veramente.
Sono felice che piano piano è uscito fuori in una maniera tragica. È stato processato, credo, 33 volte.
Sì.
Non è un personaggio che omaggiamo, è un personaggio che ritiriamo fuori dopo tutte le critiche fatte. I ragazzi con cui ho lavorato l'hanno letto, scoperto, visto i film, e io ho rivisto le cose, perché comunque è stato un personaggio così criticato e abbandonato da tutti, dalla vita, dalla politica, dal cinema stesso, morto così giovane. E cosa porti a casa? La consapevolezza di aver lavorato su un artista meraviglioso, un poeta meraviglioso della libertà, un poeta rivoluzionario sulla libertà, sui diritti, una cosa
rara da incontrare.
Rara.
Esatto.
Rara.
Valentina, tu naturalmente non hai vinto questo premio da sola, perché con te c'era un bel gruppo di persone. Li vogliamo citare e ringraziare?
Sì, allora, tutti i nomi?
Tutti i nomi, puoi dirli tutti.
Oddio, cognomi. Allora,
no, allora, c'è sempre prima come i nani.
Sì. Sì. Allora, parto da i famosi sette. È vero, parte sempre uno che uno si perde. Allora, della Margot Theater, perché c'è una compagnia, c'erano quattro ragazzi che sono Andrea Canestri, Francesco Savi, Gabriel Durastanti e Michelangelo Raponi. Sono quattro ragazzi, il più piccolo ne ha 18.
Ah, però.
Sì, sono molto giovani. Il più grande adesso ne fa 20.
Ah, quindi insomma, e siamo lì. Sono molto giovani.
Sono molto giovani. Loro fanno teatro con me da quando ne avevano 9, quindi sono cresciuti insieme a me. Siamo una famiglia.
Una famiglia
proprio.
Che a Pasolini sarebbe piaciuta come cosa?
Assolutamente, penso di sì, spero. E poi c'erano in più due attori più grandi, Andrea Carpiceci, sono due attori professionisti di teatro, e Loredana Piedimonte, e che lavorano con me, che Loredana da tanti anni. Lavoriamo insieme, abbiamo fatto anche altre cose insieme. E insieme abbiamo tirato su questo spettacolo. Siamo partiti con i ragazzi, sono partita con loro perché avevano la parte più difficile, ma non solo da un punto di vista fisico, perché lo spettacolo è molto impegnativo anche a livello proprio fisico-atletico. Anche se poi l'atleticità non mi interessava.
Di per sé, senza riempimento, esatto.
Devi essere forte, perché devi certo. riempire l'immagine e quindi devi salire sulla pedana alta 2 metri con le braccia fine. Ma non mi sono mai fatta domande su questo, sapevo che lo avrebbero fatto e lo avrebbero fatto, perché sono anche allenati e lavoriamo in questo modo. E loro portano tanto avanti lo spettacolo, perché è un girare, e quindi gli altri due personaggi, un Pasolini molto osservatore e si ritrova in mezzo. Avevo paura a fargli fare qualsiasi cosa, e dato che lui ha guardato, osservato e si è anche ritrovato coinvolto in tante cose, mi piaceva l'idea che fosse così, osservatore di quello che poi
accadrà.
Accadeva, quindi sì, nelle sue immagini, le sue poesie, l'incontro, il trovarsi in mezzo poi a questa borghesia, i ragazzi gli saltavano intorno. Questo è stato poi lo spettacolo.
Bene, Valentina Cognati, ti ringrazio tantissimo di averci
grazie
portato dentro la testa, dentro il mondo di Pasolini. Ringraziamo ancora il Margot Theater di essere venuto qua a Trento con questi suoi ragazzi e di aver vinto Fantasio per quest'anno. Noi l'abbiamo citata la poesia e ve la facciamo sentire.
Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina ai piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zii bigotti. Una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi, come milioni di porci, pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, tra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. E solo perché sei cattolica non puoi pensare che il tuo male è tutto il male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.
Come promesso ai microfoni di Radio Dolomiti, anche il secondo vincitore ex aequo di questo festival di regia ho ai miei microfoni in collegamento da Napoli, quindi quella mega tecnologia che mi mette sempre in campo, Jacopo Candela, Michele Brasilio. Ciao Michele, buonasera.
Salve, salve a tutti, buonasera. Buonasera a voi.
Allora Michele, sono passati un po' di giorni, però
sì.
L'emozione di aver vinto Fantasio è ancora lì con te?
Assolutamente sì, ci accompagna e spero ci accompagnerà per tanto altro tempo. Noi come compagnia siamo felicissimi, perché ci tengo a precisare che è sicuramente un premio di regia, in quanto regista della mia compagnia firmo appunto io le messe in scena, però è un lavoro collettivo, noi siamo compagnia Pulie. Mm-hmm. E portiamo avanti un processo, un progetto artistico da più o meno dal 2017, e con le nostre produzioni, e non riesco a immaginare una mia messa in scena senza appunto l'incontro con le altre due persone che sono all'interno della compagnia, che sono Marina Cioppa e Stefania Remino.
Benissimo, li hai anche citati. Michele,
sì, sì.
Michele e Pierpaolo Pasolini, una battuta su quello che è stato il tuo Pierpaolo Pasolini che hai voluto mettere in scena.
Sì, noi siamo partiti dal ragionare sull'uomo politico che era Pasolini. Noi cerchiamo di fare a teatro politico, ma nel termine più greco possibile, e quindi siamo partiti da quello e ci siamo posti la domanda: cosa possiamo dire noi a Pierpaolo Pasolini dopo tutti questi anni?
Come ci vergogniamo, dici tu, davanti a Pierpaolo Pasolini dopo tutti questi anni?
Sì, ci vergogniamo tanto perché noi siamo, ovviamente abbiamo esaminato la poesia, conoscevamo soprattutto il lavoro teatrale di Pasolini, perché ci è venuto in soccorso anche su un altro progetto che è l'Antigone, che abbiamo portato quest'anno alla Biennale di Venezia in finale al Bando Registi.
Ah, complimenti.
Grazie. E in realtà non molti sanno che Pasolini ha iniziato una traduzione dell'Antigone, che però è rimasta incompiuta.
Ah, ecco.
E noi abbiamo avuto la fortuna di riuscire ad averla. E quindi ci ha aiutato molto sui colori da mettere all'interno della messa in scena. E quindi era inconcepibile per noi non continuare un processo sul mito, visto che Pasolini ci aveva aiutato nel primo, e pensiamo che possa continuare a farlo su questo progetto, che è appunto il progetto di Filotteria, che ha vinto al premio Fantasio. Quello che ci siamo detti è: ma dopo tutti questi anni, cosa possiamo dire noi a Pasolini? E ci siamo risposti alla cosa più triste di questo mondo, che dopo tutto questo tempo non è cambiato nulla.
Benissimo, no. Quindi
ci diciamo sempre le stesse cose, ma non riusciamo e non si riesce a cambiare realmente.
Bene, Michele, allora con questa, come dire, questa tua espressione di speranza e di ottimismo verso il futuro, però purtroppo sono molto d'accordo con te. Io ti ringrazio, Michele Brasilio, di essere stato ai nostri microfoni.
Grazie,
ti faccio ancora i miei più sinceri complimenti, anche se a distanza, sia per la vincita di questo premio, sia per la Biennale, e ovviamente un grandissimo in bocca al lupo per
Io
il tuo futuro.
Un'ultima cosa vorrei dire, che noi siamo molto contenti di aver vinto il premio della giuria giovani.
Ah,
perché
bene.
Il premio della commissione artistica ci riempie di gioia, è un premio che prendiamo al percorso che stiamo facendo, perché riconosciamo competenza all'interno delle persone che ci hanno valutato, e quindi questo ci fa molto felici. Ma è ancora più importante per noi aver vinto, se possibile, ancora più importante aver vinto il premio della giuria giovani, perché significa che quello che stiamo dicendo e nelle modalità nelle quali le stiamo dicendo, quelli della nostra generazione le sanno bene, e quindi sono d'accordo con noi. Avere dalla nostra parte il pubblico della nostra generazione è una cosa fondamentale per noi.
Sono d'accordo con te, Michele, assolutamente, anche perché bisogna colpire in quella direzione. Grazie,
sì.
Michele, anche di quest'ultima riflessione, e un bocca al lupo per
Grazie
tutto. Arrivederci.
Viva
ciao.
Il lupo.
Viva il lupo. Ciao Michele, ciao. E con questa era la voce di Michele Brasilio. Noi siamo arrivati in chiusura anche di questa ultima puntata per il 2022. Io vi ringrazio. Niente, oggi non ce la faccio con gli anni, sono già proiettate in avanti, forse voglio che finisca questo 2021, questo è il messaggio che vi sto lanciando, non lo so. Chiudiamo questa stagione di Retroscena, il teatro alla radio. Ringrazio ovviamente Jacopo di avermi tenuto compagnia, e non solo, in tutte queste puntate. Ringrazio Aria Teatro e Teatro E e il Teatro Stabile di Bolzano, che credono in questo progetto, e naturalmente Radio Dolomiti e tutti voi che siete in ascolto. Ci sentiamo nel 2022. Io vi auguro un grande buon Natale e buone feste.
Retroscena, il teatro alla radio, una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.